Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, oggi le meditazioni di Giuseppe Forlai si concludono. Da domani vi riproponiamo la serie Freschezza di una sorgente.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, proposte al microfono da Monia Parente.
Vorrei concludere il nostro incontro letterario prendendo spunto da un personaggio che segna le pagine iniziali del primo Vangelo, Erode, ovvero l'uomo che ha paura del Signore, il re dei Giudei, detto il Grande dai suoi sudditi, per aver iniziato i lavori di restauro e ampliamento del Tempio di Gerusalemme, esecutore degli ordini dell'imperatore Augusto. Un uomo che certamente non ha amato altro nella vita più del trono su cui era seduto, sospettoso di tutto e di tutti, fece strangolare i suoi figli Alessandro e Aristobulo. Nonostante l'origine idumea, quindi infedele alle leggi di Israele, cercò di accattivarsi in ogni modo le simpatie del Sinedrio. Se Yahweh nella Bibbia è colui che è, Erode nel Vangelo di Matteo è colui che può. Egli ha paura perché ha molto da perdere e ancor più da farsi perdonare. Ma andiamo al testo evangelico. Anno 4 o 5 avanti Cristo. Un povero bambino di provincia nasce a Betlemme di Giudea. I magi, ovvero sapienti filosofi, astronomi, forse persiani, leggono nel cielo l'annuncio di questo evento da tutti atteso e nella loro ingenuità si recano a Gerusalemme dal re Erode per chiedergli indicazioni sul posto esatto in cui recarsi a onorare il Messia. Appresa la notizia, il re restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Quello di Erode non è il turbamento sorpresa provato da Maria al momento dell'annunciazione, bensì la paura che Gesù, re bambino, sia venuto a prendersi il suo regno. La nascita di Gesù è per i poveri ricchezza, per i potenti minaccia. Perché Erode ha paura? Perché teme la nascita di un Messia forte, armato, capace di togliere il respiro ai potenti. Teme che arrivi colui che farà giustizia per il suo popolo. Erode si sbaglia, poiché colui che nasce non è quello che pensa. Egli fraintende totalmente il piano di Dio. Dove Erode aspetta potenza, Dio mette debolezza. E mentre i magi si inchinano in adorazione davanti all'umiltà di Dio incarnata a Betlemme, il re idumeo dà corso alla paura, elaborando il suo piano omicida. La strage degli innocenti è la manifestazione più eclatante di cosa l'uomo sia capace di fare quando non capisce il pensiero di Dio. Sarebbe un errore pensare che solo Erode abbia paura del Messia. Matteo ci ricorda che anche la gente comune di Gerusalemme è scossa da un fremito. Dietro la sorpresa dell'uomo e della donna intenti alle faccende quotidiane e alle dispute dottrinali alle porte della città, scorgiamo anche noi, con rammarico, la radicata convinzione, il più delle volte inconfessata, che Gesù sia venuto a toglierci qualcosa. I padri della Chiesa chiamavano Cristo il divin ladro, poiché il risorto strappava agli inferi le anime di coloro che lì sostavano prima della redenzione. Per noi, invece, Gesù è ladro, nel senso che difficilmente ci persuadiamo del fatto che egli ci salvi senza togliere niente della nostra umanità. Per questo abbiamo paura e per questo non ci abbandoniamo mai totalmente. In fondo, anche se credenti, molti di noi, coltivano la convinzione che la vita cristiana richieda la mutilazione di ciò che rende veramente uomini felici e che il cristiano sia un uomo a metà, tagliato in due da mille proibizioni che dicono cosa si può fare e cosa no. Sia cristiani, si esce dalla messa domenicale con il sorriso sulle labbra, ma l'occhio guarda con nostalgia inconfessata l'esistenza di chi, non legato a vincoli religiosi, può permettersi di dormire fino alle 12 del mattino. Sia cristiani, si cerca di essere fedeli quotidianamente alla preghiera personale, al rosario, alla recita dei salmi, ma il cuore sembra quasi suggerirci che la nostra vita non sia migliore di chi non prega. E così via. Se poi a questi ragionamenti aggiungiamo che Dio è buono e perdona tutti, allora gli argini non tengono più e l'onda di piena della repressione inizia a sommergere tutto. Questi sono i pensieri che nascono dal profondo e che indicano, se persistenti, che stiamo mettendo la nostra ricerca di felicità contro il Signore, quasi che Lui sia assetato delle nostre frustrazioni e scontentezze, certo in cambio della salvezza eterna. E così, il cristiano si sente religiosamente appagato all'interno di un circolo vizioso difficilmente estirpabile. Dio vuole che io sacrifichi la mia umanità. Lo faccio e mi sento abbattuto, frustrato, scontento e di conseguenza mi sento insoddisfatto delle mie scelte. Quindi il Signore mi ama perché aiuta gli infelici. Come Erode, abbiamo paura di Cristo, ma reagiamo in modi differenti. Lui fa strage dei bambini sotto i 2 anni. Noi, per anni, facciamo strage della nostra voglia di vivere e di quella degli altri. Quanto sia frequente questa paura, soprattutto nei religiosi, Dio solo lo sa. Ma il Verbo di Dio è veramente nato per toglierci qualcosa. Il Signore sa che il demonio si serve dell'arma della paura per abbatterci, e allora, prima di iniziare il ministero in Galilea, chiarisce la sua identità. Sospinto dallo Spirito nel deserto, Gesù è sottoposto alle note tentazioni da Satana. Non sono piccole tentazioni comuni. Ciò che è in gioco è la scelta di come fare il Messia. In una parola, possiamo dire che Gesù è tentato nella sua stessa identità. Satana gli propone di essere un salvatore che convince gli uomini con grandi miracoli, trasformare le pietre in pani, che piega le volontà con la forza, dominare su tutti i regni della terra, che meraviglia con prodigi spettacolari, buttarsi giù dal pinnacolo più alto del tempio. Attenzione, la proposta del diavolo è molto intelligente. Egli non chiede a Gesù di non essere Dio, ma di fare Dio a modo suo. Se Gesù avesse accettato di fare il Messia con lo stile suggeritogli da Satana, allora la paura di Erode sarebbe stata giustificata. Ma Cristo sceglie di non essere un fenomeno da baraccone, per quanto potente e meraviglioso, bensì un Messia povero e umile, che propone e non impone, che dona invece di chiedere, che perdona invece di punire. Se capissimo questo, avremo scacciato per sempre dall'anima l'insidioso sospetto che Dio ci abbia tolto qualcosa o che non ci abbia donato tutto di quello che poteva darci. È il sospetto che Satana insinua in Adamo ed Eva per persuaderli a mangiare dei frutti dell'albero. Se ciò non bastasse, potremmo riandare ancora una volta a quel passo evangelico in cui Gesù, ormai fermo nella sua identità, apre il cuore alle folle radunate davanti a lui, quasi a presentarsi e a rassicurare gli incerti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Per capire appieno questa parola è utile spiegare chi siano questi uomini e donne stanchi e oppressi. Sono coloro che desiderano avere un rapporto con Dio improntato alla confidenza, all'abbandono, alla fiducia nella sua bontà. Sono gli uomini di tutti i tempi che hanno sperato in una religione non fondata sui divieti, ma sul sacrificio amabile dell'amore gratuito e della carità. Ma queste persone, agli occhi di Gesù, sono ostacolate nel loro rapporto con Yahweh da eccessive pratiche legali, da una cattiva interpretazione della legge di Mosè, da osservanze cultuali che coprono la dignità del credente riducendo la fede a contrattazione da mercato, il tempio divenuto spelonca di ladri, e infine dai cosiddetti professionisti della fede che chiudono con le loro prescrizioni le porte del regno. Così voi non entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. A chi è stanco di tutto ciò, il Messia fa un invito. Vieni con me e portiamo insieme il giogo a due posti, il peso e la gioia della vita, la ricchezza e la fatica del credere. Per venire da me non c'è bisogno di percorrere chilometri, di svuotarsi le tasche, di fare bagni rituali. Io sono il Dio della compagnia, non la statua da adorare. Io sono il Dio del dono gratuito, non della contrattazione. Vieni a vivere la vita con me in pienezza. Non sentirti monco, sfortunato, vittima della religione del no, della legge contro l'uomo. Non aver paura di me. Io ho scelto di essere umile e mite. Non sono venuto per condannarti, ma per darti la vita. Con me puoi essere veramente uomo, perché il Padre mio sa meglio di ogni altro cosa serve alla tua gioia. Invitando a guardare il suo cuore, Gesù emancipa il credente da ogni sospetto e soprattutto da quella paura che per tanti studiosi laicisti sarebbe l'alimento e il movente principale della fede. Così Erode non ha più ragione di esistere e il cristiano può smettere di far strage davanti al Dio della paura di ciò che il Padre Celeste ha creato per la gloria e l'onore dei suoi figli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Franca Salerno.